The history lesson of today will be about this.
La lezione di storia di oggi parlerà di questa, della chiesa, non degli alberi, né di quelle luci. Questa è la vecchia chiesa e noi siamo nella piazza della vecchia chiesa. Faccio questo tour da circa 10 anni e durante questo tempo ho realizzato che per molte delle persone che non sono di Amsterdam questo può essere bizzarro, vedere una chiesa proprio nel mezzo del Red Light District. Ma credetemi, una volta che conoscerete la storia, tutto comincerà ad avere un senso. La chiesa venne costruita intorno al XIV secolo e fu la prima chiesa ad essere costruita ad Amsterdam, mentre questo sarebbe diventato il centro della città. Dietro sorgeva quello che già al tempo era il quartiere della prostituzione di una città molto piccola, chiamata appunto Amsterdam, perché al tempo c'era una legge piuttosto strana. In effetti all'epoca ve ne erano diverse leggi strane e questa era appunto una di quelle, in vigore dal 1272 fino al 1330 circa. Secondo la legge, era permesso praticare la prostituzione fuori dalle mura della città o su terreni tombali. Eh sì, cimiteri. Come potete vedere, tutte quelle parti furono costruite dopo. La chiesa originariamente era più piccola di così, ma il terreno tombale era proprio qui. Così, dietro c'era l'area della prostituzione. E ancora più tardi, durante la Golden Age, il porto era proprio dietro l'angolo. Così questa rimaneva sempre l'area più logica della città dove praticare la prostituzione. Immaginate, nonostante la difficoltà di questa reputazione, ancora oggi rimane la stessa zona di allora. E io credo che qualsiasi cosa accadrà rimarrà per sempre tale, fosse anche solo per la fama.
Il distretto a luci rosse di Amsterdam è diventato una vera e propria attrazione turistica, ma nonostante la legalizzazione, ottenere una licenza per il luogo dove praticare la prostituzione è sempre più difficile. Licia Brussa, dell'Organizzazione Mondiale per le Sex Worker TAMPEP, evidenzia come persino in Olanda le restrizioni del mercato del lavoro e la mancanza di un piano urbanistico alternativo stiano provocando la crescita di un mercato clandestino.
I Red District erano quelli tradizionali che sono nati nei secoli. Red District ad Amsterdam, come tutti i quartieri del porto, metti i bassi di Genova, e poi nelle città, con la storia, anche quelle che non erano città con porti marittimi, però si è creato questa forma, le vetrine erano le forme più tradizionali, diciamo, tipiche olandesi, che sono nate durante il grande periodo della tolleranza, dove non si è intervenuto in modo repressivo, erano le forme più grandi, più numerose nelle città. Certi quartieri dove c'erano già proprietari che avevano la possibilità di comprare gli edifici che il comune ha tollerato, poi si crea da solo un quartiere. Quando tu cominci con 10 vetrine in una casa vecchia, poi aumentano, spesso nei quartieri popolari della città o quelli del centro storico. Negli anni 30, fino agli anni 40, c'era la proibizione assoluta di fare di prostituzione. E c'erano queste forme di prostituzione nascosta, ad esempio i negozi di tabacco, erano tabaccherie dove c'era la ragazza che aspettava fuori, e poi all'interno non erano tabaccherie ma c'era il letto, quindi erano stanze di prostituzione praticamente, però erano mascherate. Poi un po' alla volta, quando c'è stato il periodo di tolleranza, sono diventate più visibili con le caratteristiche della lucetta rossa, di queste cose qua.
Questo è mio e si chiama PIC, che significa appunto informazione per la prostituzione. È situato proprio al centro del Red District, dietro la vecchia chiesa. Ed è un posto dove tutti sono i benvenuti. Quando io sono qui, circa 4 giorni a settimana, la porta è aperta e tutti possono entrare, con problemi o domande, per avere informazioni sulla prostituzione intesa nel modo più ampio possibile.
Mariska Major ha lavorato come sex worker e ora è un'attivista e ad Amsterdam porta avanti il progetto del PIC.
Ho iniziato con questo posto 20 anni fa. Prima ho lavorato come sex worker in diverse circostanze, comprese le vetrine del Red District di Amsterdam. E quando ho chiuso con quel lavoro, ho capito come essere una ex prostituta potesse diventare ancora più difficile che esserlo ancora. Così sono ritornata sui miei passi molte volte. E questo mi ha fatto riflettere. E ho realizzato che è un soggetto complicato nella società. Per me è stato piuttosto strano perché non ho mai avuto veri problemi con me stessa. Ma oggi dico che in realtà non è la prostituzione in sé ad essere un problema quando sei una prostituta, ma è la vita intorno ad essa, è il mondo intero che ti fa sentire imbarazzata, colpevole, perché ci sono troppe persone che sono a disagio a causa del tuo lavoro e questo mi ha dato l'ispirazione per fare qualcosa al riguardo. Così ho realizzato questo centro con l'obiettivo principale di provare a far capire alla gente cosa fosse questa professione, questa zona, il più famoso distretto a luci rosse del mondo, dove la maggior parte dei turisti va in giro in un completo shock culturale. Abbiamo molto da spiegare loro.
I quartieri rossi, con quello di Amsterdam, sono diventati una grande attrazione turistica. Questo significa che quando c'è la massa di turisti e i gruppi che passano, le lavoratrici del sesso non lavorano. Il cliente cerca sempre un po' l'oscurità, l'anonimato, quindi c'è questo anche che danneggia. Dall'altra parte il comune, deficiente, pensava di, chiudendo e facendo una riconversione urbanistica del quartiere, di guadagnare di più perché il terreno è comunale. Quindi chiaramente il quartiere rosso, come quartiere storico, era un quartiere che poteva essere molto caro. Si chiama la gentrificazione, questo processo dove espelle la popolazione marginale e ti fai il quartiere di lusso, e non è riuscita l'operazione. Hanno speso milioni e milioni di euro per comprare gli edifici dei proprietari dove non era stata rinnovata la licenza, o quelli che avevano la licenza che hanno deciso di vendere, e poi non hanno riconvertito niente perché l'hanno dato in mano per il momento, tanto per riempirlo ad artisti, in cose così gratuito, ancora negozi di souvenir. E la vortice del sesso sono trovato ad essere dipendente da tre gruppi di proprietari, che non è perché i tre gruppi di proprietari vogliono avere una posizione monopolistica, ma perché non ce ne sono più, tutti sono stati buttati fuori, perché non sono state rinnovate le licenze, sono state ritirate dal comune, perché il comune aveva un'altra politica, voleva ridurre il più possibile le vetrine nel quartiere rosso, e le ha ridotte. Sono rimaste circa il 40% di quello che una volta c'era. Questo è successo in tutte le città.
Quello che ha provato a fare il comune è comprare tutte queste case e buttare fuori le prostitute. Ma le case sono così rimaste vuote, quindi hanno chiesto a tanti ragazzi di fare qualcosa con questi spazi. Qui dietro c'è un negozio di dischi, ci sono molti musicisti e artisti. Un paio di nostri amici hanno fatto partire uno show radiofonico e questa è la Red Light Radio. Ma ciò che penso sia davvero particolare di questa strada è che c'è pure un asilo, proprio alla porta accanto. E credo che in nessun'altra nazione potrai trovare una prostituta nella vetrina accanto ad un asilo.
Le regole sulla prostituzione sono diverse in tutta Europa e rispecchiano i codici e le leggi della società civile. Lo stigma che l'accompagna, però, rimane sempre lo stesso. Vincenza Guarnaccia è la coordinatrice di Primis, Zona Protetta, associazione che nel Ticino si occupa della tutela e della salute delle sex worker.
Certo che lo stigma si sente, cioè in qualsiasi dibattito quando si parla di prostituzione in maniera molto forte, cioè le posizioni in qualche modo emergono in maniera netta, c'è lo stigma nei confronti di questo mestiere, nessuno vuole comunque di fianco nel proprio quartiere qualcuno che esercita la prostituzione, quindi sì, va bene, ma non vediamolo in qualche modo, no? C'è un po' questa ipocrisia, quindi da una parte lo regolamentiamo, però nessuno vuole che venga esercitata di fianco. cioè ci sono comunque persone che lavorano in maniera regolare, però nel momento in cui difficilmente, no, parlano del lavoro che comunque svolgono, perché rimane ancora forte lo stigma rispetto a questo tipo di mestiere. Fino a un paio di anni fa, prima di quella che è stata chiamata l'operazione Domino, cioè che ha portato alla chiusura di moltissimi, diciamo, bordelli, quindi bar con delle camere dove si svolgeva la prostituzione, ma che non avevano nessuna autorizzazione, ha portato alla chiusura di questi locali, e 2 anni fa se ne contavano circa una trentina sul territorio. Dopo questa chiusura della maggior parte di questi locali, attualmente rimangono aperti solo 6-7 locali che hanno un'autorizzazione. Vuol dire che il locale ha chiesto al municipio il cambiamento di destinazione e quindi ha avuto una concessione edilizia come luogo per poter esercitare la prostituzione. Poi abbiamo gli appartamenti, molte persone svolgono l'attività negli appartamenti, ma anche questo oggi è un po' un problema, perché città come Lugano, per esempio, ha attuato una regolamentazione proprio per definire dove è possibile prostituirsi, quindi non in zone residenziali, in zone comunque commerciali, e questo sta creando un problema, perché diventa difficile oggi trovare dei luoghi, no, dove prostituirsi, ma nello stesso tempo abbiamo circa un 400 persone registrate per esercitare la prostituzione, quindi, come dire, ci sono pochi luoghi rispetto al numero di persone che hanno un'autorizzazione, o meglio, più che un'autorizzazione, si sono registrate, hanno ottenuto un permesso e quindi possono lavorare regolarmente. Perché ci sono situazioni in cui sono stati chiusi degli appartamenti, dove però dentro c'erano persone che svolgevano regolarmente, nel senso erano registrate, pagano le loro tasse, eccetera, però l'appartamento in zona residenziale non ha ottenuto, non è mai stata richiesta la concessione edilizia, quindi non è un luogo per esercitare la prostituzione. Ecco che queste persone si trovano da un momento all'altro senza avere il luogo dove lavorare, ma anche dove abitare.
In Svizzera, come in Olanda, però, il problema più grande rimane quello del permesso di lavoro per chi non appartiene alla comunità europea.
Poi, quando si è legalizzato, c'è stata un'espulsione delle lavoratrici del sesso che non sono della comunità europea, okay? Quindi il primo gruppo, il più importante, erano le latinoamericane, non hanno più potuto lavorare. E non c'è, perché non avevano un permesso di lavoro, quindi c'è stata un'esclusione, e questo significa, e le ghanesi, le africane, anche se erano legali, tu puoi essere legale nel paese ma non hai un tipo di permesso di soggiorno permanente che ti permette di avere accesso al mercato del lavoro, quindi è stata un'esclusione totale. E là molto hanno smesso di lavorare, devo dire, quelle più, un po' più anziane, perché non avevano la possibilità, non hanno voluto entrare nell'illegalità del lavoro. E certi si sono ritirati in appartamento e hanno mantenuto i contatti con i loro clienti fissi, diciamo, però c'è sempre il rischio di essere beccate, quindi è un po' difficile mantenere a lungo tempo una posizione clandestina. E molte hanno deciso sì di entrare a lavorare via escort e via altre forme, ma non sappiamo quanto è grande il mercato clandestino, questo è il punto, nessuno lo sa. Ci sono delle forme clandestine in certi club, ad esempio i caffè dove chiusi, i caffè per uomini, i caffè che sono spesso frequentati dalla comunità marocchina o turca. C'era delle segnalazioni che c'erano ragazze bulgare che erano là presenti o che vivevano attorno all'area. Delle forme ci sono, ma non sappiamo quanto è grande l'illegalità. Molti sono ritirati anche perché non valeva più la pena economicamente affrontare tutti i costi, i nuovi costi professionali. Sai, dipendeva dall'età, dipendeva da chi poteva permettersi di ritirarsi. e molte sono alla ricerca di un'alternativa. Ad esempio, quando è stato chiuso tutta la prostituzione di vetrine, delle vetrine delle barche, a Utrecht c'era una forma particolare, c'erano i barconi, erano vetrine, da una parte vetrine, però erano sulle zattere, sulle chiazze, i barconi, chiusi, tutti in strada. E hanno cercato in altre città, però siccome ci sono pochi posti di lavoro, grazie al fatto che è stato molto limitato il numero delle licenze, quindi anche chiuso molto, non è facile trovare un altro posto di lavoro.
C'è un'intera lobby della prostituzione che si sta organizzando in Europa, compreso fuori dall'Europa. E quello che dicono è che la prostituzione legale fa soltanto aumentare il traffico di persone, ma il traffico umano per questa lobby è una buona scusa, un fenomeno che possono usare per combattere la prostituzione e il lavoro sessuale. Tante persone danno retta a questa idea perché per molti il traffico umano è una brutta cosa, e sicuramente lo è, deve essere combattuto. Nessun fraintendimento. Nessuna più di me può essere contraria a tutto ciò. Ma il traffico di persone non è la stessa cosa del lavoro sessuale. Per la maggior parte delle persone è difficile separare le cose. Ma io credo che se davvero si vuole combattere il traffico umano, si debba iniziare a dare alle prostitute uno statuto legale, perché questa è l'unica strada per far valere i propri diritti di lavoratrice del sesso, o almeno per sentirsi abbastanza sicure per andare alla polizia a chiedere aiuto.
Cioè, io mi sento comoda dentro nella vetrina. Il momento che io mi vesto e chiudo sta vetrina, sono una donna normale, cioè una mamma. Noi siamo, le ragazze qua siamo, come si dice in inglese, safe. Cioè, non...
Al sicuro.
Sì, proprio, tanto... proprio, proprio,
poi
sì.
Vedete, un pulsante viene chiamato il panic.
Sì, box. Qua abbiamo l'allarma, c'è là. C'è una vicino al letto e una nella porta. Cioè, se hai la situazione un po' pericolosa, metti sempre in mano là e la polizia viene dopo 10 secondi, perché poi loro girano sempre con i cavalli, con le biciclette. Perché a me capita molto spesso che mi entra qualcuno, cioè tipo olandese, qualcuno che vive qua, e mi dice: da, facciamola senza preservativo. Poi quando io, lui vede la mia relazione, che mi incazzo e dico: senti, se ci parliamo così, prendi tu i vestiti e via. Poi lui mi dice: ma io l'altra volta sono andata da un'altra, lei mi ha fatto tutto, va va va. Cioè, ci sono tante ragazze che per soldi sono pronti a fare tutto.
Quindi qua si può anche dire no, diciamo.
Qua puoi fare tutto che vuoi. Cioè, a me ogni tanto capita che mi entra qualcun idiota, paghi 50 euro, io lo mando fuori, senza toccarmi, cioè dura massimo 30 secondi. E poi, anzi, se i clienti chiamano la polizia non può fare niente, cioè.
Ma il vero errore che le persone fanno è quello di pensare che quando sei una prostituta significhi che non ti importi di te stessa, che non ti importi del tuo corpo, che tu sia felice di lavorare con qualsiasi idiota arrapato che venga da te. Come se non si potesse dire no, come se non ti importasse di te stessa. E questo è davvero un grande fraintendimento. Un sex worker professionista può essere critico quanto lui o lei decida di esserlo. Quindi puoi decidere di lavorare solo con chi ti fa sentire a tuo agio. E questo è diverso da persona a persona e dipende anche dalle proprie necessità. Sicuramente più avrai bisogno di soldi e meno sarai critico, ma rimane comunque una tua scelta.
Noi abbiamo l'immagine che tutte le donne che lavorano nell'ambito della prostituzione sono comunque donne sfruttate, non consapevoli di quello che stanno facendo, che non c'è dietro una scelta, ma sono sempre in qualche modo vittime di tratta. Ecco, non è così, cioè molte di loro fanno questa scelta anche se sofferta, però è una scelta, ecco.
In Italia la situazione è la peggiore per chi pratica la prostituzione, sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista fiscale. Per questo a dicembre il Comitato per i diritti civili delle prostitute ha presentato a Roma una proposta di legge, sperando così di ottenere almeno il riconoscimento di lavoratrici del sesso.
Io non lavoro per strada, io lavoro in appartamento, ho sempre paura. Io ho sempre paura, come qualsiasi donna sulla faccia della terra ho sempre paura. Il mio lavoro non è meno a rischio di quello che potrebbe essere quello di una donna che passeggia per strada completamente vestita o completamente nuda. Noi donne siamo considerati tutt'oggi oggetti.
Tu per quanto tempo hai lavorato, diciamo, nell'ambiente?
11 anni, questo è l'11° anno.
Prima che facevi, scusami?
Operaia in un cantiere navale.
Posso chiederti come hai iniziato?
Per bisogno, per necessità, perché ho due figli, il lavoro che facevo mi dava una cifra che nei mesi successivi avrei guadagnato in un'ora, quindi anche due ore, un'ora e mezza, dai, dipendeva dalla situazione, però ho fatto questa scelta crudele per me perché non sono mai stata quello che faccio e penso che traspaia, però vado avanti, non mi vergogno di quello che faccio, lo faccio con la mia faccia e senza vergognarmi assolutamente.
Si è preparata una proposta per incoraggiare i nostri parlamentari e senatori a darsi da fare, perché effettivamente è un tema che andrebbe regolato, secondo noi, se non altro per riconoscere diritti di lavoratrici e lavoratori a quelli che fanno, che praticano questa attività. La proposta è uno spunto che nasce da alcune nostre indicazioni, quindi sulle cose che noi riteniamo si dovrebbero fare. E crediamo che bisogna partire da quello che è constatare qual è la situazione, quindi qual è il modello di prostituzione che esiste in Italia, quali sono i modelli. E noi sappiamo che i modelli sono una gran parte della prostituzione è quella di strada, quindi bisogna dedicare luoghi, e questo la legge, la proposta lo dice, dedicare dei luoghi, delle aree dove si possa lavorare senza avere la repressione della polizia, ma piuttosto avendo il supporto per controllare che non ci siano abusi e violenze contro di noi, contro chi lavora in strada. Quindi potremmo pensare a una sorta di mercato ambulante, come si fa per altri mercati, e quindi dedicare delle zone un pochino strutturate dove le persone possano lavorare. È ovvio che poi ci sono delle zone in città dove non è pensabile, non è praticabile questo lavoro di strada, e non siamo contrari a che si vieti qualche area dove è di disturbo, non è adatta, ci sono i bambini, però l'importante è garantire una serie di luoghi dove si può fare. L'altra parte riguarda la prostituzione al chiuso. Noi in Italia ne abbiamo una parte che non è la parte più grande, ma sicuramente arriverà al 40%, ormai anche il 50% forse oggi, e quella dovrebbe essere regolata nel senso di autorizzare farlo al chiuso, autorizzare le persone che lavorano ad associarsi, a mettersi se vogliono in cooperativa o a lavorare singolarmente e quindi a fare le libere imprenditrici del proprio lavoro. Naturalmente con diritti e doveri, quindi pensiamo che ci debba essere tutte le garanzie per la pensione, per il welfare, per l'assistenza sanitaria pubblica gratuita e di buona qualità, pensiamo che debbano esserci campagne per informare le donne e anche i loro clienti a fare prevenzione sanitaria, dobbiamo aiutarle a fare prevenzione alla violenza e dobbiamo anche pensare di fare in modo che possano pagare le tasse in modo legittimo, non in modo truffaldino come stanno facendo ora, che l'Agenzia delle Entrate ce le fa pagare e però non esiste nessuna codificazione del lavoro e ce le fanno pagare per esempio sotto il titolo di agenzie matrimoniali.
Io sono un gigolò professionista ormai da 12 anni, faccio questo per vivere, insomma, da professionista. Ho voluto partecipare a questa, diciamo, battaglia tra virgolette, perché sono stato preso di mira dall'Agenzia delle Entrate e purtroppo adesso dovrò pagare tra multa e tasse quasi 100.000 euro. Quindi il 70% della prostituzione in Italia, parlo di maschile e femminile, è straniera, quindi molti soldi se ne vanno all'estero. Quindi perché non fare un decreto di legge, non fare cercare di legalizzare questo mestiere per far sì che poi molti soldi restino in Italia e poi anche noi possiamo contribuire, avere l'INAIL, l'INPS, avere, poter fare la pubblicità, poter essere cittadini comuni e non feccia come ci stanno trattando.
Tasse, ma in base a cosa? Come si fa a giudicare quanto guadagna un sex worker? Non fa ricevuta, non fa nulla, perché ovviamente è tutto illegale.
Effettivamente non è facile, però fare magari come in Grecia, come in Svizzera, cercare di trovare un sistema, magari una percentuale, magari decidere che uno come me, che può guadagnare 100-150 mila euro l'anno, paghi 30 mila euro l'anno. Quindi è chiaro che non è una cosa che si può quantificare perfettamente, però è sempre un introito non indifferente. Ci sono molte prostitute, molti sex worker in Italia, quindi lo Stato potrebbe incassare un sacco di miliardi. Io credo che un sistema c'è, purtroppo in Italia non vogliono trovarlo, perché in altri stati l'hanno visto, l'hanno trovato, quindi non capisco, forse è colpa del Vaticano. Però io quando mi trovo a pagare l'8 per mille, io me l'hanno segnalato, quindi io mi troverò a pagare anche questo per la Chiesa, quindi lo Stato incasserà dei soldi ricavati dalla prostituzione. Non mi sembra un paradosso. Quindi io purtroppo non fatturo, anzi in questo momento è ancora peggio, perché lo Stato mi impone di nascondere i soldi, quindi mi trovo in un momento di stallo, dove io devo lavorare anche di più per pagare le multe, quindi è un'istigazione alla prostituzione, è reato.
La prostituzione è uno scambio commerciale legale fra persone adulte, quindi maggiorenni. Crediamo che fra i minori non debba esistere nella prostituzione, i minorenni non ci devono stare né come clienti né come prostitute, e pensiamo che debbano essere integrate le molte donne straniere che lavorano nella prostituzione, che in Italia sono una maggioranza, e quindi deve essere riconosciuto a loro il diritto di cittadinanza, proprio perché sono lavoratrici e non sono semplicemente delle vagabonde o delle nulla facenti che non hanno mezzi. Oggi invece vengono espulse. Noi crediamo invece che vada regolato nella misura in cui questa cosa esiste e così com'è. Poi col tempo ovviamente le cose si evolvono, non è escluso che possano nascere dei luoghi dove si accentrerà un po' la prostituzione, cioè il lavoro sessuale, o dei locali, cioè con le leggi modificate probabilmente alcune modifiche del mercato si struttureranno da sé. Però io credo che bisogna tenerne presente, e bisognerebbe anche sotto il profilo del piano urbanistico, ad esempio delle città, bisogna tenere in considerazione che c'è il lavoro sessuale in strada, così come ci sono i mercati e gli artisti in strada. Quindi credo che ci voglia uno sforzo per avere uno sguardo laico su questo fenomeno.